Ok, buongiorno e benvenuti a tutti anche da parte mia. Inchiniamo il nostro capo mentre ci presentiamo davanti al Signore per ascoltare la sua parola. Signore Eterno, ci presentiamo davanti a te, davanti alla tua parola, e noi chiediamo, Signore, che ciascuno di noi umanamente possa essere nascosto, affinché tu solo possa emergere, affinché le tue indicazioni, il tuo giusto consiglio possa essere rilevante per la nostra vita. Per la potenza del tuo Santo Spirito noi veniamo davanti a te e ti preghiamo questo. Amen. Vorrei invitarvi ad aprire la scrittura in Ecclesiaste. Ecclesiaste capitolo 5 dal versetto 8, a mano che andremo avanti con l'esposizione leggeremo parte di questo brano. Ora, non penso di rivelare un segreto di Stato se dico che per molti è facile vivere secondo le indicazioni che troviamo in Ecclesiaste 10:19. Un versetto strano, perché noi leggiamo in Ecclesiaste 10:19 il denaro risponde a tutto. E credo che questa sia uno stile di vita diffuso nella nostra cultura, ma diffuso anche nelle nostre comunità, nelle nostre chiese. Ma veramente è questa la visione che ci dà la parola? Il denaro risponde a tutto? Ora non voglio commentare Ecclesiaste 10 perché avremo modo di affrontarlo più avanti, ma secondo quello che noi leggiamo in Ecclesiaste capitolo 5 e capitolo 6, che sarà il tema della nostra predicazione odierna, la visione di Salomone o dell'Ecclesiaste è leggermente diversa. Ora, vi ricordo che noi abbiamo iniziato questo studio di Ecclesiaste come una sorta di viaggio, come una sorta di cammino. C'è quest'uomo che cerca di far quadrare la propria fede con i fatti che non tornano della vita, con le cose che accadono nella vita. Ci sono diversi punti interrogativi, ci sono molti perché, ci sono molte buche intellettuali, e l'Ecclesiaste, con timore, davanti a Dio si presenta per avere perché accadono certe cose. Allora l'Ecclesiaste si è messo a indagare nella vita umana, si è messo a indagare la natura fisica, il piacere, i progetti, il lavoro, il tempo libero, le relazioni, e arriva adesso alle ricchezze. Sapete, abbiamo definito Ecclesiaste, la visione di Ecclesiaste, come chi guarda un tappeto, un arazzo dalla parte dal basso. E abbiamo detto che guardando dalla parte dal basso si vedono dei disegni sconclusionati, non si vede il bello del tappeto, si vedono dei fili che pendono, e uno dei fili più grossi che pendono da questo tappeto è proprio quello della ricchezza. È proprio quello della ricchezza, e allora noi dobbiamo confrontarci con esso. Ma l'autore di Ecclesiaste è qualificato per darci qualche insegnamento riguardo alla ricchezza? L'abbiamo già anticipato, sì. È qualificato. Addirittura in un commentario, guardate come viene descritto lo stile di vita di Salomone. Tutte le coppe utilizzate per bere erano d'oro, e quelle della sua casa d'oro finissimo. Gli scudi erano fatti d'oro battuto, e il suo grande trono era d'avorio ricoperto del miglior oro. L'argento a Gerusalemme, ai tempi di Salomone, era diventato comune come le pietre. Salomone aveva letteralmente costruito per se stesso un paradiso di piacere. Una delle località di riposo di Salomone era Etan, una città a circa 13 chilometri da Gerusalemme, dove nelle belle giornate di sole Salomone amava camminare sul suo carro vestito di vesti bianche, sontuose, su un carro fatto di cedro, rivestito d'oro, d'argento, di porpora e di preziosi arazzi. Era sorvegliato da un corpo di guardia di 60 uomini, fra i più alti e i più belli dei figli di Israele, vestiti di porpora, con lunghi capelli neri, spruzzati di una polverina d'oro, così che quando erano sotto il sole luccicavano. Ecclesiaste, il predicatore, la sapeva lunga sulla ricchezza, lo sapeva che cos'è uno stile di vita di quelli che piacciono, di quelli che attirano. Allora noi potremmo dire, beh, ma io non ho né un carro di cedro, né tutti questi tappeti, né tutte queste case, non ho la residenza Etan dove vado a trascorrere le mie vacanze su un carro quando il tempo è bello. Quindi l'Ecclesiaste non sta parlando a me. Attenzione, l'Ecclesiaste non sta parlando del ricco, ma l'Ecclesiaste sta parlando di chi vuole essere ricco. E chi di noi non coltiva questo nella propria vita? E chi di noi non coltiva l'ambizione di voler essere ricco, di voler avere molto più di quello che ha? Ma ammesso e non concesso che stia parlando solamente per i ricchi, ma ci rendiamo conto che qua dentro c'è il pro capite di una nazione, di una città del terzo mondo? Ce ne rendiamo conto? Se misuriamo il nostro stile di vita con quello di altre persone meno fortunate in altre parti della terra. Ma allora che cos'ha da dire l'Ecclesiaste? Incominciamo la nostra lettura. Andiamo dal versetto 8 in avanti. Se vedi, siamo al capitolo 5, se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violenza del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto veglia uno che è più in alto ancora, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggio per un paese e per ogni rispetto, un re che si occupa dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama la ricchezza non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave. Che egli se ne vada tale e quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'aver faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita, egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e cruci. Ecco, quello che ho visto, buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesore, e gli ha dato il potere di goderne, di mangiarne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore. Salomone apre la discussione facendo una constatazione. Una constatazione che è quella che il piacere del denaro lascia sul suo cammino una serie di oppressioni. Ci sono una serie di fastidi. Oppressione e corruzione, versetto 8 e 9. Ora qualcuno potrebbe essere infastidito da questo, ma chi è di sinistra, e ce n'è pochi purtroppo in Italia, potrebbe dire meno male che qualcuno riconosce che effettivamente il capitalismo non è una soluzione, che il capitalismo lascia terribili disuguaglianze e oppressioni, siamo tutti d'accordo con questo, ma chissà poi stranamente perché anche in paesi che storicamente erano di sinistra incomincia a farsi strada un capitalismo ancor più rampante di quello che c'è nell'Occidente. Pensate a quello che succede in Unione Sovietica, nell'ex Unione Sovietica o in Cina. Sfortunatamente, ci dice Salomone, l'Ecclesiasta, la corruzione è diffusa e non c'è governante che ne sia fuori, che ne sia non contagiato, perché è un problema che riguarda il cuore, che riguarda la malvagità del cuore. E senza dubbio, ci dice l'Ecclesiaste, laddove c'è più ricerca del denaro, maggiore sarà la corruzione. Maggiore sarà la corruzione. Ora, ci potrebbe essere una sorta di soluzione, ci dice l'Ecclesiaste. C'è questo verso 9 che abbiamo letto, che non è molto facile da interpretare, perché si potrebbe interpretare in due modi diversi, due modi che hanno due, giungono a due conclusioni opposte. Qualcuno potrebbe dire, ed è la versione riveduta che ha scelto questa traduzione, ma vantaggio per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupa dei campi. Sembrerebbe che una sorta di antidoto contro la corruzione possa essere quello di un governatore il quale promuove il bene dei suoi cittadini, dicendogli di coltivare i campi e di sviluppare il commercio in modo tale da preservare un po' il paese dalla corruzione. E questa può essere una lettura legittima, è giusto dove c'è un governo che incentiva la prosperità dei singoli, che possa esserci un contenimento dalla corruzione. Ma non è l'unica interpretazione, e difatti, ad esempio, la Nuova Diodati, come altre traduzioni, scelgono una visione un po' più pessimistica e dicono: la terra ha più vantaggi di ogni altra cosa, e il re stesso è servito dal campo. In questa prospettiva più negativa, il re o il governatore non è più la soluzione del problema, ma è parte del problema stesso. E questo era tanto più vero nelle civiltà antiche dove si viveva dei campi e il re stesso prendeva beneficio dai campi opprimendo lui stesso quelli che gli stavano sotto. Ora, le interpretazioni non necessariamente dobbiamo scegliere fra l'una e l'altra. Quello che si dice alla scrittura, attenzione, non c'è una soluzione, non c'è una soluzione perché l'esperienza, se noi la guardiamo per come essa è, ci accorgiamo che effettivamente l'ingiustizia è presente ed è presente fino ai massimi livelli. Noi possiamo pregare, siamo tenuti a pregare per chi ci governa, ma non sarà mai una soluzione di un re saggio. Non ci sarà mai un re saggio. Uno solo è il re, quello che è saggio e che noi dobbiamo adorare. E questa è la visione generale che ci dà il predicatore. Fin qui il predicatore ha parlato di massimi sistemi, ci dice quella che è l'andamento dell'economia nazionale. Ma a partire dal versetto 10 il predicatore incomincia a dire: beh, scendiamo un po' più nel personale. Vediamo più nel personale che cosa succede. Che cosa succede nel personale con le ricchezze? E qui entriamo in quello che nel vostro opuscolo avete come titolo il lato oscuro, il lato perverso delle ricchezze. Ci sono una serie di principi, se vogliamo definirli così, contro i quali è difficile replicare. Sono un invariante, c'è qualcosa che ritroviamo sempre in qualsiasi civiltà, in qualsiasi contesto noi arriviamo a vivere. Ve li elenco questi principi e poi brevissimo commento su ciascuno di essi. Più hai, più desideri e meno sei soddisfatto. Più hai, più le persone, incluso lo Stato, ti cercano. Più hai, più realizzerai che questo arreca poco vantaggio alla tua vita. Più hai e più avrai da preoccuparti. Più hai, più mali potrai avere dal loro possesso. Più hai e più avrai da perdere. Più hai e più dovrai lasciare. 7 cose. Più hai, più desideri e meno sei soddisfatto. Versetto 10. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento. E chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. I romani avevano un proverbio molto simile per rendere la stessa idea, che dice: il denaro è come l'acqua del mare, più la bevi e più grande diventa la sete. Provate a bere l'acqua del mare, vedete se vi disseta di come è salata. Perché sono pochi quelli che, raggiunti la sicurezza finanziaria, non si mettono lì seduti e dicono: ah, adesso c'ho tutto st'ammasso di beni, adesso mi riposo e godo? Perché sono pochi quelli che fanno questo? Perché l'amore dei soldi non ti fa mai sentire finanziariamente sicuro. Ci sarà sempre qualcosa che manca. E allora bisogna continuare. E allora bisogna continuare. Più hai e più le persone, incluse lo Stato, ti cercano. Quando abbondano i beni, dice l'Ecclesiaste versetto 11, abbondano anche quelli che li mangiano. In altre parole, più soldi fai e più saranno le persone sul tuo libro paga. Se non hai tanti soldi non ti preoccupi della governante, ma se poi c'è la governante ti devi preoccuparla di monitorarla, e poi ci saranno i bambini da portare nel college in particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo libro paga si allunga, e Salomone lo sapeva benissimo. Guardate che cosa ci viene detto in Primo Re 4. La fornitura giornaliera di viveri per Salomone consisteva in 30 cori di fior di farina e 60 cori di farina ordinaria, in 12 buoi ingrassati. Cioè, Salomone poteva mangiarsi 12 buoi. Ma non è tutto. Questo è l'antipasto. 20 buoi di pastura e 100 montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento. C'era uno stuolo di persone che vivevano come dei parassiti alla sua corte. Più hai, e più saranno le persone che ti cercano, incluso lo Stato, con il suo famoso redditometro. Più hai, e più saranno quelli che ti cercano. Più hai, e più realizzerai che questo ti arreca poco bene, poco vantaggio. Versetto 11. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di godere quei beni con i loro occhi? Fermati un attimo e pensa. Ma che vantaggio c'è fra avere una BMW o una Rolls Royce e una Fiat? Ma ti porterà forse la Rolls Royce più velocemente nel punto in cui devi andare? O che vantaggio c'è fra avere una casa piuttosto che un palazzo? Ti sentirai più caldo in inverno e più fresco in estate? Ti arrecherà questo? Ma non solo, pensiamo anche a tutto quello che crea l'uso smisurato della ricchezza, a quello che comporta per poi correrci dietro. Parliamo di discariche, ma siamo noi che produciamo quell'immondizia. Ma perché non abbiamo un consumo ancora più responsabile, si dice l'Ecclesiaste. Pensa ai danni che causiamo, mangiamo fino a scoppiare e poi abbiamo bisogno del club e della palestra dove andare a smaltire le tossine. Ma non è una contraddizione, ma mangia di meno. Ci compriamo una casa grande con un prato perché ci piace il prato inglese, ma poi non lo sappiamo curare e dobbiamo avere un giardiniere che ci cura il prato. Ma comprati un appartamento normale, ma non esagerare. Più hai e più realizzi che questo ti arreca poco bene. Più hai e più avrai da preoccuparti. Dolce il sonno del lavoratore, versetto 12. Abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Il lavoro duro, specialmente quello manuale, ci dice l'Ecclesiaste, ti toglie le energie e alla fine della sera ci avrai pochi grilli per la testa, perché appena ti metti a letto sei talmente stanco che non appoggi le spalle che già stai russando. È così. Il ricco invece cos'è che fa? Mangia, beve e incomincia a pensare l'inflazione, la recessione, i miei beni ma sono sicuri in banca e se poi li congelano, i conti dormienti, i conti svegli. Come funziona tutto questo? E incomincia a pensare. Ma ancora di più, una dieta ipocalorica e ricca di grassi lo porta all'indigestione e all'insonnia e poi non prende sonno. Più hai, più avrai da preoccuparti. Più hai e più mali potrai avere dal loro possesso. Versetto 13. C'è un male grave che ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Non è ironico che le persone accumulano ricchezze pensando che queste possano essere la loro fortuna quando invece si rivelano il loro tallone di Achille? Vorrei leggere alcune frasi dette da uomini che letteralmente di noi ne vorrebbero miliardi, miliardi di noi. Vanderbilt, il desiderio di avere 200 milioni di dollari, l'equivalente oggi di circa 20 miliardi di dollari, è abbastanza forte da spingere ad uccidere qualcuno, ma in essi non c'è alcun piacere. Ai giorni è stata fatta una stima da Wikipedia di quello che potrebbe essere il capitale di questa persona. Nel 2008 il suo patrimonio si potrebbe stimare intorno ai 232 milioni di miliardi di dollari. Jacob Astor, sono l'uomo più miserabile sulla Terra. E quando è morto nel 1848, Astor era l'uomo più ricco d'America. Rockefeller, tutti l'abbiamo sentito, ho fatto molti milioni, ma ciò non mi ha portato felicità, ed è stato il primo uomo a superare il patrimonio di 1 miliardo di dollari. Andrew Carnegie, i miliardari raramente sorridono. Questo si stima che sia l'uomo in assoluto il secondo sulla terra più ricco del mondo. Henry Ford, ero molto più felice quando facevo il meccanico. Ironia, però è così. Più hai e più avrai da perdere. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto. E peggio ancora di tutte queste situazioni, la condizione di quello che arrivato a un certo punto, per qualche ragione in attesa, perde tutto quello che ha. E questa persona, ci dice l'Ecclesiaste, è doppiamente misero, perché si è rovinato due volte la vita, se l'è rovinata facendo le ricchezze e se l'è rovinata perdendo le ricchezze. C'è sempre qualcosa dietro l'angolo che tu non sai che cos'è. Forse aveva giocato in borsa, forse aveva fatto un cattivo investimento, forse gli avevano consigliati dei bond dell'Argentina o delle obbligazioni della Parmalat o qualsiasi altra cosa. Più hai e più dovrai lasciare. E questo è noto. Versetto da 15 a 17. Nudo sei nato e nudo te ne ritornerai laddove devi andare. E l'Ecclesiaste dice che questo è un male grave. E ancora di più dà una nota di colore a questa situazione di questo dover lasciare per forza, anche se vorremmo portarci dietro qualcosa, una nota di colore. Per di più, durante la vita, egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e cruci. C'è stata un'autrice contemporanea che ha diagnosticato un po' il problema spirituale legato alla ricchezza e ha coniato un termine strano, un termine che si dice che è affluenza, che non è un fiume che va nell'altro. E lei dice, chiunque, indipendentemente dal suo patrimonio, crede di dover essere ricco, e che avere sempre di più è meglio, è un prigioniero autocondannato al ghetto dorato. La definizione più semplice di affluenza è questa, un rapporto disfunzionale con il denaro, la ricchezza o la loro ricerca. Qual è il nostro rapporto, la nostra relazione con il materiale, con le ricchezze? E l'uomo di Ecclesiaste, quello che si sta curciando di tutta questa situazione, che vede le cose che gli sfuggono di mano, vede questo benessere che non lo soddisfa, vede questo benessere che altri consumano, questo benessere che dovrà un giorno o l'altro lasciare, lo infastidisce. E allora comincia a pensare, ma c'è un modo? C'è un modo per venirne fuori da questa situazione? C'è un modo per usare giustamente le ricchezze? Ed è questo quello che noi adesso vedremo. L'uso corretto delle ricchezze. Vorrei leggere con voi i versetti da 18 a 20. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni della vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato il potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica. E questo è un dono di Dio. Un tal uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore. Se volessimo sintetizzare in una frase il messaggio di oggi, potremmo usare questa. La prosperità, il benessere, non sempre è ciò che appare. Quindi, invece di perseguire l'accumulo dei beni, godiamo dei doni quotidiani di Dio. Ma come goderne? E l'Ecclesiaste ci dà dei suggerimenti. La prima cosa, godi delle ricchezze. La prima cosa che ci dice l'Ecclesiaste è godi delle ricchezze. Vorrei farvi attirare l'attenzione sul fatto che possesso e godimento sembrerebbe che siano due cose separate. Per questo il titolo del sermone di oggi, la soddisfazione è venduta a parte. Cioè non la compri con le ricchezze. Non è che comprando, accumulando le ricchezze necessariamente o automaticamente ti compri la soddisfazione. No, la soddisfazione è venduta a parte. Versetto 19. Dio ha dato un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato potere di goderne. E se poi girate all'andata al capitolo 6, versetto 2, leggiamo. Ecco, uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare, ma Dio non gli dà il potere di goderne. Soddisfazione e godimento non arrivano in automatico, ci dice l'Ecclesiaste, con le ricchezze. Dovremmo maggiormente essere interessati con il godere dei doni di Dio piuttosto che tentare di accumularli. Vi ricordate? Il popolo di Israele nel deserto. Signore, abbiamo fame. si lamentano e Dio manda la manna. Dio manda la manna per raccoglierla giornalmente. E il popolo cosa fa invece? Cosa pensa? Ma perché non siamo giornalmente, tutto sforzo di andare nei campi, raccogliere sta manna e poi se non arriva non c'è niente da mangiare? Ma prendiamone un po' di più per tutta la settimana, visto che ce n'è tanta che piove dal cielo. E ammuffisce. Piuttosto che accumulare, godi di quello che Dio ti sta dando. Qualcuno probabilmente sta pensando, calma, non è il momento giusto per pensare a goderne. Ci sarà tempo. E dobbiamo riconoscerlo, che spesso facciamo questo nella nostra vita. Abbiamo l'agenda piena di impegni. Ci sono settimane, mesi in cui non riesci a trovare un buco per altre cose perché sei pieno di cose che tu hai scelto. Nessuno te le ha imposte. Che tu hai scelto. Prendiamo il tempo per godere oggi, perché domani non lo sappiamo cosa può succederci. Domani non lo sappiamo se noi siamo ancora qui. Riconosciamo per godere, la prima cosa è goderne delle ricchezze, la seconda cosa, riconosciamo che le ricchezze sono un dono da Dio. Avete notato quante volte viene nominato il nome di Dio in riferimento alle ricchezze in questo brano? Viene da Lui. Non è la nostra intelligenza, la nostra competenza o perseveranza che ci ha fatti ricchi, ci dice l'Ecclesiaste, ma tutto viene da lui. E c'è un effetto collaterale interessante di questo. Nel versetto 20 leggiamo, un tale uomo infatti non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, perché Dio gli concede gioia nel cuore, cioè un tale persona sarà talmente focalizzato nel godere di quello che Dio gli ha dato e del riconoscerlo come un suo dono, che non avrà tempo per rammaricarsi. E quante volte noi ci rammarichiamo, non avrà energie per spendere, energie mentali ed emotive per rammaricarsi, rammarico perché non ha completato la sua istruzione, rammarico perché non si è sposato con la persona che desiderava, che sarebbe stata la fortuna della sua vita, rammarico perché non ha una salute migliore ma si trova in un letto in un ospedale, rammarico perché non ha quel lavoro ma piuttosto uno più misero, rammarico per questo e per quello. E quanta energia emotiva e intellettuale viene sprecata nel rammaricarsi, nel lamentarsi, nel lagnarsi. L'Ecclesiaste dice, una tale persona che riconosce il dono che Dio gli ha dato, non ha tempo per tutte queste cose, perché è felice di quello che già ha. È troppo focalizzato su Dio e sui suoi doni, che su quello che gli manca. Il terzo modo per essere felici, essere generoso con le ricchezze. Ora noi non troviamo questa indicazione direttamente nel brano che abbiamo letto, ma se ci spostiamo un po' più in là, in Ecclesiaste 11, versetti 1 e 2, noi leggiamo, getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può arrivare sulla terra. Ora, pane. Il pane ai giorni d'oggi è diventato, nello slang comune, un sinonimo di piccioli, di soldi. Ma siamo veramente così moderni? Ecclesiaste, che è vissuto 3000 anni fa, già la utilizzava per indicare la ricchezza. E cosa ci sta consigliando Ecclesiaste? Il modo migliore per conservare la ricchezza, se in qualche modo si può conservare, non è quello di esserne geloso, avari, ma quella di condividerla. Perché ti coltiverai una serie di relazioni, ti creerai una cerchia di persone intorno a te che saranno più preziose dei tuoi possedimenti nel momento opportuno. E vi assicuro che è vero, ne ho avuto la riprova proprio in questi giorni. Due possono essere le motivazioni per il dare. Diffondere le proprie ricchezze intorno a sé è il modo migliore per mantenerle, appunto. Perché si possono perdere i beni in qualsiasi momento, e allora è meglio farne partecipi ad altri, piuttosto che perderli per una casualità, per una sfortuna, per una disgrazia. Le ricchezze sono un filo piuttosto rilevante di quelli che scendono da quel tarazzo, e noi che siamo sotto il sole ci facciamo molto caso a questo filo. E il predicatore, per aiutarci, ci ha dato delle indicazioni. ci ha detto di non essere controllati dalle ricchezze, ma di usarle nel modo opportuno. Ma il predicatore vuole darci un'altra lezione. Ci dà dei casi studio e ci parla di due persone che vivono situazioni un po' diverse. Leggiamo dal capitolo 6, versetti 1 a 9. C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Ecco, ne uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare, ma Dio non gli dà il potere di goderne. Ne gode uno straniero. Ecco, una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni, tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui, perché l'aborto nasce in vano, se ne va nelle tenebre, e il suo nome resta coperto di tenebre. Non ha neppure visto né conosciuto il sole, tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse due volte 1000 anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedete come gli occhi val più del desiderare? Vedere con gli occhi val più che desiderare lasciar vagare i propri desideri. Anche questa è vanità, un correre dietro il vento. Ecclesiaste ci parla di due persone. C'è apparentemente una persona che muore prematuramente e senza figli, e uno sconosciuto, uno che non ha mai conosciuto, prende possesso delle sue ricchezze. Questo è un male, ci dice l'Ecclesiaste, questo è un male. Vi ricordo che questa è una persona che ha tanto, ma non ha avuto da Dio la capacità di godere da quello di cui è stato, che ha ricevuto. Ed è una tragedia non poter godere di quello che Dio ti ha dato. Ma è ancora una tragedia di più quella di questo disgraziato, il quale muore senza niente, senza una discendenza, e qualcun altro gode di quello che lui ha faticato. Questo è ancora peggio. Ma c'è un'altra persona. C'è un altro uomo invece, un uomo che ha 100 figli, che addirittura vive 2000 anni e che ci dice l'Ecclesiaste per lui sarebbe stato meglio che morire come un aborto, che morire appena nato. Perché? 100 figli e 2000 anni sono un binomio che spesso nel Vecchio Testamento venivano visti come segno della benedizione di Dio, vita lunga e una discendenza. Eppure per quest'uomo che non sa godere dei beni che Dio gli ha dato, gli dice che sarebbe stato meglio morire come muore un aborto spontaneo. Dopotutto, l'aborto nasce morto e non ha neanche tempo di preoccuparsi della vita, non ha neanche tempo di pensare a quelli che possono essere i fastidi, i dolori e le preoccupazioni della vita. E la sua condizione è migliore di quest'uomo, il quale ha vissuto 2000 anni, ha moltiplicato la sua esistenza, ma alla fine non ha un riposo che almeno quello che è nato morto ha subito avuto. Quale peggiore condizione? Tu puoi vivere il doppio di Gerusalemme, ma alla fine andare allo stesso posto, nella tomba. L'avvertimento conclusivo allora. Se le persone hanno difficoltà a godere della vita, per quanti figli e per quanto lunga possa essere la loro esistenza, la cosa più giusta da fare è questa. Tutta la fatica, ci dice l'Ecclesiaste che c'è questa condizione, scusate, che è una condizione generale. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito non si sazia mai. È qualcosa che ritorna, ci dice, ed è una routine che non si scappa, non c'è possibilità di fuga. E allora qual è l'unica via di soluzione? Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero su come comportarsi in presenza dei viventi? Rockefeller è famoso non solo perché era molto ricco, ma anche perché gli posano una domanda, che è questa: quanto è abbastanza? Quanto è abbastanza per te? E lui è famoso per la sua risposta. Solo un po' di più. Solo un po' di più. Non ha detto una cifra. Solo un po' di più. il livello era sempre spostato in avanti e questo di più non arrivava mai. Allora l'Ecclesiaste ci dice, guarda, la cosa migliore che puoi fare è questa, vedere con gli occhi vale di più che lasciar vagare i propri desideri. Anche questa è vanità, un correre dietro al vento. Vedere con gli occhi, essere soddisfatti di quello che hai, piuttosto che impegnarti a ricercare quello che vorresti. Vedere con gli occhi è meglio che lasciar vagare il proprio cuore, chissà dove. Ma questa filosofia dell'Ecclesiaste è una filosofia che è valida solo per persone che hanno vissuto 3.000 anni fa e che noi che siamo nel Nuovo Testamento, siamo in un nuovo contesto, possiamo dire che è superata? Cosa ci dice il Nuovo Testamento riguardo al tema delle ricchezze? Vi invito a leggere in 1 Timoteo 6, qui è l'Apostolo Paolo che parla, e sta parlando a chi desidera essere ricco. Ascoltate che cosa dice. La pietà, Ecclesiaste 1 Timoteo 6:6, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo per questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali ed alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. La visione del Nuovo Testamento non differisce, punto, dalla visione del predicatore. C'è coincidenza in quello che affermano. E questa è la visione di Paolo riguardo a quelli che aspirano ad essere ricchi. Però arrivato a un certo punto, nei versetti successivi, qualche versetto dopo, dal 17 al 18, lui ha anche una parola per quelli invece che sono ricchi. E non sta dicendo che sono persone che si sono focalizzate sulla ricchezza, che hanno fatto della ricchezza il loro unico obiettivo, o hanno conquistato questa ricchezza in modo strano. Potrebbe anche essere che hanno ricevuto questo come un segno di benedizione da parte del Signore. Ma ecco che cosa dice ai ricchi, non a chi vuole, ma ai ricchi. Ai ricchi dico questo, in questo mondo, ordine di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza della ricchezza, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di buone opere, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Non vi sembra di leggere con parole del Nuovo Testamento quello che abbiamo visto da Ecclesiaste? La stessa medesima cosa. Dio ti dà i doni, Dio ti dà la capacità di goderne, e che cosa ne fai? Utilizzano nel modo giusto, il modo giusto per utilizzarne, in primo luogo, quello di parteciparli. Di parteciparli con gli altri, nel condividerli. Questo è il messaggio di tutta la scrittura, un messaggio uniforme. Non è sbagliata la ricchezza. Non è sbagliata la ricchezza. È l'atteggiamento che abbiamo verso le ricchezze che segna la differenza. Se le amiamo, se le accumuliamo, se ci stressiamo per esse, se non siamo mai contenti di esse, le ricchezze possono essere una grande tragedia. Ma dall'altro lato, se ne godiamo, se siamo grati di esse e soprattutto se siamo generosi con esse, possono diventare una grande benedizione. Questo è l'insegnamento della parola. E anche Gesù ci mette in guardia, e ci mette in guardia con queste parole. State attenti e guardatevi da ogni avarizia, poiché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la vita. E ancora, a che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti l'uomo che darebbe in cambio della sua anima? Questi sono interrogativi su cui ciascuno di noi deve mettersi davanti. Che cosa ti serve aver guadagnato tutto se poi hai perso la cosa fondamentale? Se poi hai perso la vita, la vera vita? Gesù però non ci lascia solo con delle domande. Gesù ci dà anche delle indicazioni allora pratiche da seguire. Ed egli allora ci dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Evidentemente si stava parlando del qual è questo cibo, dell'insegnamento che Gesù stava dando, che questo è il vero cibo per cui bisogna adoperarsi. E per evitare però che nascessero dei fraintendimenti, Gesù risponde: essi dunque gli chiesero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose l'opera, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Difficilmente noi pensiamo alla fede come a un'opera, ed è giusto che non lo pensiamo in questi termini. Ma lasciatemi passare questa forzatura. La fede è il solo lavoro che paga. La fede è il solo lavoro che ci paga. Per concludere, la prosperità non sempre è ciò che appare. Invece quindi di perseguire le ricchezze, godiamo dei doni che quotidianamente Dio ci dà. Noi abbiamo la possibilità di scegliere due modi di vita. Possiamo spendere la nostra vita per seguire ricchezza, anche se poi sappiamo dove ci porterà, forse al disastro. O possiamo focalizzarci sui doni che Dio ci dà quotidianamente, che Dio ci concede, specialmente il dono prezioso del suo figliolo Gesù Cristo. È veramente un gioco da ragazzi. Ma noi cosa faremo? A che gioco giocheremo? Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo lodarti e ringraziarti perché tu sei un Dio misericordioso con noi, perché tu sei un Dio benigno con noi. Cioè, se guardiamo a quello che tu ci hai dato, Signore, a quelle tante cose di cui tu ci hai circondati, Signore, delle cose materiali per poi passare agli affetti, alle relazioni, a tutto il resto, Signore, riconosciamo che tu veramente sei un Dio non avaro. Signore, noi vogliamo pregarti però che noi possiamo avere il giusto atteggiamento rispetto a tutte queste cose. Signore, allontana l'idea da noi, Signore, di poter accumulare per poter meritare, per poter acquistare, per poter essere più sicuri, per poter essere più tranquilli. Signore, aiutaci, Signore, piuttosto ad ricevere quel dono del godimento, della capacità di apprezzare quello che è la vita che tu oggi ci dai. Signore, aiutaci, Signore, a godere, aiutaci, Signore, a partecipare di quello che tu ci dai alle persone che ci stanno intorno. Signore, mentre ancora il tempo ci è dato, dacci la saggezza di poterlo utilizzare nel modo giusto. Signore, non ci fare correre come degli asini, come dei cavalli che hanno dei paraocchi davanti a sé e che pensano allo stesso modo di come pensa la società che ci circonda. Signore, dacci saggezza, dacci sale, dacci capacità di discernere. Signore, aiutaci veramente a impegnarci per le cose che contano. Signore, saremmo veramente dei miserabili se dopo tutto abbiamo guadagnato tanto, ma abbiamo perso la cosa fondamentale. Aiutaci, Signore, soprattutto ad apprezzare il dono del tuo figliolo Gesù Cristo nella nostra vita. Signore, fa che la fede sia la cosa che più esercitiamo, il lavoro al cui maggiormente aspiriamo nella nostra esistenza. La fede in te, la fiducia nella tua provvidenza e nel tuo amore, che tu non lasci mai mancare. Nel nome di Gesù nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.